Tre soldi, i documentari di Radio 3. Fuochi, di Daria Corrias.
E lì, nella sugheretta, viene una tristezza, perché non senti più, mentre qua adesso senti queste quattro cicale che stanno cantando, perché siamo ormai quasi all'imbrunire, lì non senti più niente. A parte gli animali domestici, quindi gli asini che ragliavano, oppure le vacche che mugivano, i vitellini eccetera, non c'è più un animale selvatico. Mentre prima vedevo i cinghiali e altri animali tipo le martore eccetera, niente, zero assoluto, cenere e basta. Tu cammini, non vedi altro che alberi bruciati, inceneriti. E dappertutto si vedono pietre, non so se hai visto, dappertutto vedi, non fai altro che vedere pietre.
Silenzio, nero, cenere, pietre. Le parole di Giorgio tratteggiano un paesaggio di lutto. Questo ha fatto il fuoco lo scorso 24 luglio, nel Montiferru in Sardegna. Un incendio incontrollabile, vigili, barracelli, il soccorso istituzionale, non è bastato. Tutta la popolazione ha dovuto impegnarsi in prima persona per salvare ciò che poteva in quel giorno e nei giorni successivi. E a oggi, tre mesi dopo, non è stato fatto nessun intervento di bonifica nel territorio colpito e i risarcimenti promessi non sono ancora arrivati. Chi ha perso tanto si guarda intorno pensando se ricominciare o no. Ma com'è stato possibile arrivare fino a questo punto? È davvero solo colpa del fuoco?
È l'abbandono del territorio da parte dei proprietari anche. Perché vedi, se tutte le proprietà fossero tenute pulite, probabilmente l'incidenza di questo fenomeno non sarebbe stata così grave. Ma in verità, se tu non pulisci il tuo terreno, puoi subire una multa fino a 160 euro. Pulire un terreno costa 1000 euro, diciamo, se non lo fai da solo, no? E questo determina anche il rischio del territorio quando succedono cose di questo tipo, no? Ed è un peccato, perché quella che era l'economia agricola di questo municipio adesso non esiste più, no? Non esiste più, i giovani se ne vanno, non ci sono più giovani perché non c'è lavoro, i proprietari non vendono o non affittano i propri terreni perché si possano generare nuove economie a questo livello, e quindi il territorio è anche abbandonato, e questo è un fattore in più a quello che può generare un disastro come quello che si vede, no?
Abbandonare un territorio non è solo una questione fisica. Non si abbandona un territorio solo andandosene. Si abbandona non amministrandolo o amministrandolo male. Anche non interessarsi al proprio territorio, non coltivare con esso una relazione, significa abbandonarlo. Parlo di queste cose con Matteo, geografo, soccorritore alpino e anche musicista. Ci troviamo sul nostro monte, a Nuoro, sotto i lecci che ci hanno visto crescere e forse conoscere la prima neve. Abbiamo visto bruciare anche lui, anni fa.
Adesso siamo al Monte Ortobene, in una zona che si chiama Mamudine. Siamo in un bosco abbastanza giovane di lecci, che sono qui, sono ricresciuti negli ultimi 40-50 anni dopo un grande incendio che aveva distrutto questa zona del monte, che era stata a sua volta distrutta dai carbonai, che poi è una storia che si ripete un po' in tutte le montagne della Sardegna.
I carbonai, una figura di 2 secoli fa. Quando pensiamo alla Sardegna, ci vengono in mente subito lunghe spiagge e mare trasparente, e poi paesaggi spogli e secchi, punteggiati dal bianco delle pecore al pascolo. Una regione votata alla siccità e alla pastorizia. Ma non era così. La Sardegna era ricca di boschi e foreste. In meno di un secolo, tra il 1820 e il 1883, i boschi si sono ridotti di almeno 4/5. Alberi tagliati per costruire traversine o fare carbone da mandare oltremare. violente politiche di colonialismo rapace che hanno cambiato per sempre il territorio, il paesaggio e l'economia della regione.
È difficile dire oggi quali siano state le conseguenze dell'epoca dei carbonai, o meglio, molte conseguenze sono molto appariscenti, sono evidentissime. Sicuramente nella profondità delle cose noi non riusciamo ad arrivare, però ci sono state sicuramente delle conseguenze importanti sul dissesto dei versanti, sul dissesto idrogeologico, di cui oggi si sente parlare, che magari 150 anni fa non era così compreso e così radicato nella coscienza collettiva, anche se ancora oggi non è che lo sia in maniera eccessiva, insomma. E poi sicuramente questa distruzione delle foreste si è accompagnata a un mutamento radicale del paesaggio sociale e culturale, nel senso che, per fare un esempio molto banale, gran parte dell'immaginario collettivo sulla ruralità sarda la vede come, per dire, l'agro sardo è visto come un paesaggio pastorale, cosa che invece non è vera. Quindi se la Sardegna, arrivata all'Ottocento, che era per grandissima parte coperta di foreste di leccio e comunque foreste primarie, tutte queste pecore non ci dovevano essere. Per ritornare a quell'esempio lì, insomma, la pecora nel bosco non vive perché non ha di che mangiare.
La fine di un paesaggio naturale ha determinato anche la fine di un paesaggio sociale, economico e forse anche interiore.
C'è stato sicuramente un grande cambiamento sociale nell'approcciarsi al territorio, nel gestirlo questo territorio e nelle pratiche per portarlo avanti, perché ovviamente se io sono un pastore di pecore non ho interesse a che il bosco ricresca e faccio tutta una serie di opere e di operazioni che possono andare in quel senso lì. Sicuramente c'è stata anche una stagione del fuoco che aveva in alcuni pastori una responsabilità. I più esperti dicono che questa stagione sia ormai terminata, che le ragioni siano altre, però sicuramente c'è stata anche quella. Ma una cosa che sicuramente c'è stata è stata una mancata e perdurante conoscenza della foresta e del bosco in maniera collettiva. Quindi c'è stato in Sardegna questo passaggio da un'isola boscata a un'isola denudata, e questa Sardegna qua sicuramente, voglio dire, radicandosi nell'immagine dei suoi abitanti stessi, nell'immaginario dei suoi abitanti stessi, si porta comunque dietro anche delle, come dire, delle impronte culturali che poi si riflettono inevitabilmente in futuro sulle comunità che il territorio dovrebbero custodire.
Il fuoco è un elemento naturale. È sul pianeta Terra da molto prima di noi e sicuramente ci sarà anche dopo. Se ci pensiamo, non esiste altro essere vivente capace di usare, creare, gestire il fuoco. Solo noi sappiamo farlo. Anche gli incendi, siano essi dolosi o meno, sono eventi naturali. Drammatici, catastrofici, come quello che stiamo raccontando, ma fanno parte del nostro vivere su questo pianeta. Viviamo questi eventi solo in termini di emergenza. Ma davanti a un bosco che brucia, qual è la causa di tanto disastro?
Ora, noi siamo qui a parlare di un incendio sul Montiferru, ma potremmo allargarla a parlare veramente di qualsiasi comportamento noi adottiamo sul territorio e adattiamo al territorio. Cioè, il problema principale è un problema di cultura. In questo caso è una cultura del paesaggio inteso in un senso molto alto, cioè di quel territorio che è un patrimonio collettivo, nel quale ci sono degli elementi fisici, nel quale ci sono degli elementi umani, nel quale ci sono delle relazioni tra questi due elementi, e queste relazioni si trasmettono anche nel modo in cui questo paesaggio viene gestito e viene portato avanti. Quindi il vero inghippo dove sta? Sta nel fatto che più le comunità perdono conoscenza e contatto con il loro territorio, le comunità che dovrebbero esserne custodi, meno lo conoscono, più diventa una macchia bianca nella loro mente e meno ne conoscono sia i valori che le criticità. Perciò, ad esempio, è anche facile nel caso di una calamità sdegnarsi, prenderla contro più o meno probabili e verosimili piromani, se ci sono, se non ci sono, ma alla fine il discorso è anche, potrei dire, quasi poco importante in questo senso qua. È facile indignarsi, ma nessuno ragiona su quello che poteva fare per fare sì che si evitasse una cosa del genere. Da poco ho visto le immagini del fuoco che lambiva una casa, non di questo incendio, di un altro incendio, riprese dalla persona che abitava in questa casa. Il giardino di questa casa era un giardino molto esteso, c'era anche un orto, in parte era incolto, c'erano legnaie, c'era un albero buttato giù che non era ancora stato pulito. Voglio dire, sono tutti esempi di cose che andavano fatte forse dal singolo per evitare magari la propagazione del fuoco. Ma non serve, non basta una persona, deve essere qualcosa di collettivo.
Mio nonno era pastore e ogni anno, racconta mia madre, puliva la sua terra per proteggerla da eventuali incendi. Con il vicino di casa, a turno pulivano la strada comune. Avevano entrambi cura del territorio in cui vivevano e grazie a cui vivevano. Era una pratica consolidata che adesso è sempre meno diffusa.
Partiamo da questi casi che sono complessi e quasi endemici per arrivare a banalità come lasciare certi tipi di rifiuti, non curare la propria auto che magari a un certo punto prende fuoco per strada proprio in una giornata sbagliata da un punto di vista del vento e delle temperature. Abbiamo casi di incendi partiti da barbecue, da arrosti, da persone che stavano lavorando con una mola per tagliare il ferro, alcuni partiti veramente con dei motivi di una tale stupidità che ci fa capire quanto appunto ci sia una scarsa conoscenza del problema. Perciò la prevenzione va bene, può essere istituzionale e va assolutamente gestita dalle istituzioni con la predisposizione degli uomini, dei mezzi, eccetera. Ma il problema è anche che dobbiamo capire che sta ad ognuno di noi magari rinunciare a qualcosa che ha sempre fatto per un bene collettivo, perché non possiamo permetterci di rischiare così tanto.
Farsi comunità. Questo ho imparato ascoltando le storie degli abitanti di Cuglieri. Ma è sempre il dramma, l'emergenza, che ci fa rendere conto delle cose. Arriviamo quando è ormai troppo tardi.
Se c'è una cosa buona che ha avuto questo incendio è stata quella di far capire in realtà quanto amore si può provare verso un luogo, no? Nel vederlo distrutto. Perché ci sono delle cose che noi diamo per scontate, a volte i luoghi sono una di queste. E quindi ci sono delle persone che avrebbero potuto farlo prima, ma sono state mosse da questo fatto, da questa sciagura, e si sono messe a ripulire chilometri e chilometri di provinciali e di statali nelle cunette dove chissà chi aveva lanciato chissà cosa per anni. Perciò forse dobbiamo ritornare a quello che, come dire, alla conoscenza del genius loci, no? A un legame più profondo con la terra, che sicuramente abbiamo perso in questi anni. E si ritorna al discorso della cultura, ma soprattutto della conoscenza. Cioè, se noi conosciamo un monte è come se guardassimo un amico, no? Lo vediamo, lo chiamiamo e sappiamo come si comporta, cioè che cosa ci troviamo quando ci andiamo, e in quel modo ne abbiamo sicuramente una maggiore affezione, usata anche in termini, come dire, siamo malati di quel posto, ci piace, ci vogliamo tornare, ma anche una consapevolezza maggiore. Se non abbiamo quella consapevolezza, non ne diamo il giusto valore e le nostre azioni sul paesaggio saranno sempre più brutali.
Vivere un rapporto più stretto e consapevole con l'ambiente che ci circonda, con la nostra terra, vuol dire non limitarsi ad usarla e sfruttarla, ma averne cura, mettersi in ascolto e magari imparare, anche dai maestri più improbabili.
A me viene in mente il regno dei funghi, no? Noi siamo abituati a pensare ai funghi come quegli affari che andiamo in giro a cercare col cestino, poi c'è quello velenoso e così via. Quelli lì in realtà sono i frutti dei funghi. Il vero fungo sta sottoterra, è quello che i micologi chiamano micelio, è una specie di ragnatelone, ma la cosa interessantissima è che il fungo è una via di mezzo tra gli animali e le piante, no? Non per niente un regno a sé, ed è in grado di collegarsi alle radici delle piante. Quindi di fatto un singolo fungo collega tra di loro tutte le piante. Non solo, ma se una di quelle piante è in sofferenza, il fungo può trasportare delle energie, dei nutrienti da una pianta più robusta a quell'altra. Quindi i funghi stanno sottoterra ovunque, sono forse gli organismi più importanti anche per gran parte della vita sulla Terra, anche se non lo capiamo, non lo percepiamo, ma hanno, come dire, questa capacità di relazionarsi a tutto. E l'uomo potrebbe essere come un fungo, cioè si potrebbe attaccare e dare le sue energie dove servono nell'ambiente che lo circonda. Eventi come un grosso incendio risvegliano in noi una parte di quella sensibilità, ma sarebbe bello che ogni giorno noi ci svegliassimo percependo di essere parte di una serie di relazioni, che sono delle relazioni funzionali biologiche o delle relazioni sociali, e cercassimo di, come dire, adattare la nostra energia, i nostri movimenti, il nostro lavoro e le nostre azioni sul territorio, ovviamente stiamo parlando di quello, a seconda di quello che il territorio ci chiede. Sarebbe bello.
Sì, sarebbe bello. Questo lavoro è stato possibile grazie alle parole di Cipriano Fronteddu e Ignazio Mereu, le vedette sul Monte di Dorgali, Giorgio Zampa, Laura Cocco, Maria Idda, Agostino Fara, Antonio Fara, Piera Perria, abitanti di Cuglieri, Gavino Irde e Roberto Bianchi, compagnia Barracellare di Cuglieri, Matteo Cara, geografo di Nuoro. Le musiche sono di Mumux, Marta Loddo. Grazie anche a Giuseppe Mariano De Logu, autore di Dalla parte del fuoco, e Fiorenzo Caterini, autore di Colpi di scure e sensi di colpa. Dedicato a Mario Corrias, che la Sardegna la amava moltissimo e del mare non poteva fare a meno.
Fuochi di Daria Corrias. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su tresoldi.rai.it.